Buonasera, silenzio, grazie, bentornati, diamo avvio ai lavori del Consiglio di Municipio 1 con due comunicazioni. Il primo è bentornato alla consigliera Gallo che torna dopo la maternità e la seconda è la comunicazione che in data 7 settembre il consigliere Berni ha rassegnato le dimissioni dal gruppo di Forza Italia e ha creato così il gruppo misto di cui sarà capogruppo. Data la notizia, dopo magari se vuole. È il primo anche perché non ci sono gli interventi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del municipio, viene saltato perché non ci sono interventi ai sensi dell'articolo 11, non ci sono cittadini, mentre interventi ai sensi dell'articolo 12 ci sono gli interventi di chi si prenota. E consigliere Berni ha la parola.
Grazie Presidente. Allora sì, oggi abbiamo dato notizia che ha cambiato gruppo, ci ha dato vita al gruppo misto, uscendo dal partito dove sono entrato nel novembre 93, che è Forza Italia. Ricordo benissimo quel terribile 93, quando nel novembre entrai in Forza Italia, provenendo dall'appena disciolto Partito Liberale Italiano. Seguivo uno dei suoi 5 fondatori. Allora feci la scelta del nome di Einaudi, cioè l'appello per ricercare il buon governo e per restare liberale. Oggi a malincuore faccio la scelta di seguire Maria Stella Gelmini, ho già fatto la scelta, in azione per la stessa ragione, per restare liberale. Sbaglierò sicuramente, ma molte sono anche le amare considerazioni di questa mia presa d'atto. Se mi convinceranno viceversa che le ragioni per cui abbiamo dovuto stare insieme in questi 30 anni hanno avuto senso, cioè la continuazione di quell'intuizione di quell'ex Presidente del Consiglio degli anni 80, mi rivedranno fra di loro. Al momento non ritengo che ciò sia più un'operazione possibile né praticabile. La mia è semplicemente la presa d'atto di un fallimento. Proprio per continuare il mio lavoro, il mio piccolo contributo per il buon governo e in difesa della democrazia liberale, di oggi presentare le mie dimissioni da Forza Italia e dal gruppo misto. Cordialmente.
Grazie consigliere Berni e consigliere Benassatti.
Eccoci qua, grazie Presidente. Ci rivediamo dopo tanti mesi, quindi ho qualche segnalazione da fare a fronte di questa calda estate. Calda per la temperatura, calda per gli avvenimenti che sono avvenuti nel nostro municipio e si sono letti anche sui giornali. Ad esempio, le tante rapine, purtroppo, che abbiamo letto sui quotidiani cittadini, le ultime sono avvenuti in Piazza 5 Giornate, Tricolore ieri, agli stupri come quella ragazza che si è trovata una mattina in Piazza Castello spogliata e molte altre situazioni infelici che non andrò ad elencare. Ecco, io volevo più che altro ricordare che noi insieme abbiamo votato una mozione che parlava di sicurezza, cercare di educare al rispetto del prossimo, diritti delle donne, ai doveri dei cittadini nei confronti degli altri cittadini. Io vorrei sapere un po' a che punto siamo, soprattutto vorrei sapere dove sono gli agenti che il sindaco Sala ancora lo scorso Natale ci aveva promesso, perché non se ne vede traccia. E qua io penso che noi non possiamo aspettare ulteriormente, vedendo quello che succede quotidianamente alle nostre strade. E questa era la prima richiesta. La seconda richiesta è, ho letto che quest'anno 2.000 bambini non avranno l'asilo a Milano. Non so se avete letto anche voi, io mi chiedo, in questo municipio quanti saranno i bambini che non potranno andare all'asilo perché, ecco, il comune non ha trovato i fondi per dargli la possibilità di godere di un diritto, ovvero diritto all'infanzia, allo svago, a stare con i loro coetanei. Ecco, io penso che sia molto importante trovare dei fondi per questo fine. Io do atto che il nostro municipio è molto attivo per quanto riguarda il diritto allo studio, il welfare, il benessere dei suoi cittadini, però ecco, vorrei sapere di questi 2.000 bambini, quanti sono in questo municipio? Magari non oggi, ci serve qualche giorno, però ecco, sapere quanti sono e se riusciamo a ridurne il numero il prossimo anno, perché ecco, trovo che una città come Milano che grida all'europeismo, alla modernità, all'inclusione, non può permettere una roba del genere, non solo per i bambini ma anche per i genitori, perché come insegnate voi, se i bambini non vanno a scuola, i genitori al lavoro, fanno molte difficoltà a recarsi. Papiniano inoltre, voi sapete bene questa piazza in che condizioni versa, oggi ancora il mercato, oggi altri disagi e problemi, persino Repubblica parla di Papiniano, il giornale Repubblica, che non mi sembra un giornale molto allineato col centrodestra, intitola "Il mercato di Papiniano contestato dai residenti puzza e sporcizia", quella piazza che è costata 1,5 milioni che noi da anni abbiamo criticato, proponendo sempre delle alternative costruttive, ma senza essere ascoltati. Ecco, queste sono le piccole segnalazioni che faccio e vado a concludere rivolgendomi invece al consigliere Berni, che, a cui rinnovo la mia stima personale, però mi dispiace, ecco, per questa sua scelta e per quelle sue parole che lui ha letto e che ha scritto anche, ha diffuso in mezzo stampa, parlando di fallimento di Forza Italia. Questo fallimento mi sembra che non ci sia, anche perché parla di fallimento parlando di Silvio Berlusconi, ci vorrebbe un bel curriculum che io non vedo da quel punto di vista. E poi leggere un paragone di Einaudi, del presidente Einaudi, con Maria Stella Gelmini mi sembra abbastanza forte, però magari io ho parametri diversi. E concludo ricordando che qua siamo al centrodestra, ecco, quindi se vuole andare un po' più in là, consigliere Berni, per andare nel nuovo partito d'azione che a presto sembra che l'accoglierà, anche se ho saputo che finora non c'è stata ancora accettazione, può iniziare, ecco, a scalare qualche posto. Grazie mille.
Sì, dai, va benissimo. Ma dai, va benissimo. Se non facciamo le difese di Berni, se vuole intervenire per fatto personale, interviene Berni, se no è una critica banale. Appunto, dai. Aspetta che devi prenotarti se vuoi, Berni.
Senza scomodare figure come Luigi Einaudi e i suoi discendenti, e i lavori e gli studi, non mi sembra che sia confortato queste dichiarazioni dall'attuale personale politico presente nei partiti a cui tu fai riferimento. Per cui mi spiace, ma io una speranza la vado a ricercare, ed è quella di cercare di rimanere liberale in un partito che non lo è. Poi se tu sei figlio di una cultura superiore, sono contento per te, ma non siamo più la stessa cosa, mi spiace, proprio per questa affermazione, non ti rendi più neanche conto della gravità delle cose che dici.
Grazie consigliere Berni. Consigliere Fasulo.
Grazie presidente, ovviamente facciamo gli auguri al consigliere Berni nella sua nuova esperienza. Noi come partito non possiamo non essere tirati in ballo da questa scelta. Ecco, giusto un dettaglio tecnico, perché forse non ho sentito, ho capito cosa lascia ma non ho capito dove va, perché non mi sembra, l'ho letto altrove ma non l'ho sentito nel...
In consiglio di municipio e il gruppo misto.
Ah, gruppo misto. No, però infatti, però è una domanda, credo che sia lecita, credo sia lecito fare la domanda. E quindi appunto vorremmo poi sapere dal consigliere Berni, giusto per chiarezza anche da parte di chi ha eletto, se continuerà a restare all'opposizione o se andrà in maggioranza. No, però penso che sia una domanda legittima, non è un presupposto, poi tutto legittimo, però credo che si possa chiedere, visto che l'informazione è stata data, è informazione parziale. Quando uno esce, credo di solito l'informazione è completa quando comunica dove va, siccome non ci è stato detto, quindi... Ah, perfetto, un gruppo misto, allora, bene, già questa informazione...
A nulla rispondo con nulla, no?
Perfetto, quindi già questa informazione è un'informazione che dice molto, grazie, grazie. Credo, consigliere Berni, che conosca le regole dell'ingaggio. Le regole dell'ingaggio è che se lei vuole replicare...
Consigliere Berni, per favore.
Posso? Grazie, grazie, grazie presidente. No, detto ciò, arriviamo ai temi invece che riguardano il nostro municipio, e i temi che riguardano il nostro municipio sono sicuramente molti, perché nei mesi in cui per la pausa estiva non ci siamo incontrati, diversi argomenti che sono ricorrenti rispetto al nostro municipio sono tornati. Uno tra questi è la loggia dei mercanti. Ad agosto c'è stato nuovamente un altro round di discussione sulla lunga ipotesi, lunga lunga questione del come proteggere l'alloggio dei mercanti da un utilizzo non proprio. Ecco, abbiamo più volte sollecitato una discussione in questo senso da parte del municipio, non abbiamo forse raccolto più di tanto, non abbiamo più di tanto poi dibattuto, io l'ho richiamato più volte, ma noi non abbiamo effettivamente preso parola in questo tema, che sappiamo che ha tanti interlocutori, però credo che sia doveroso da parte nostra assolutamente esprimerci e interrogarci su questo aspetto. Altre questioni strutturali di grande rilievo per il nostro municipio, la M4. Le ultime comunicazioni sono che la prima tratta della M4 aprirà a fine ottobre. In una comunicazione di marzo si diceva che l'apertura sarebbe stata la prima tratta per fine settembre, quindi un ritardo di un mese che non è moltissimo, è sempre meglio che mai. A questo punto però vorremmo sapere la seconda tratta, che in una comunicazione di marzo, quindi la seconda tratta che riguarderà parte del municipio 1, si paventava un'apertura per il prossimo aprile, se questo prossimo aprile sarà confermato o se invece slitta l'apertura della M4, ricordando che tutti i lavori dovrebbero concludersi per l'autunno del 2024, anche se speriamo che prima o poi questo avvenga. Ecco, io più volte ho richiesto che si facesse un po' il punto sullo stato dei lavori della M4 e credo che sia opportuno farlo, visto anche che appunto il Comune ha comunicato questo aggiornamento sull'apertura. Ripeto, un mese di ritardo rispetto alla comunicazione di marzo sulla prima tratta. La domanda è: quanto è il ritardo sull'apertura della seconda tratta, oltre allo stato dei lavori sulla sistemazione superficiali? Altre questioni importanti, e guardo lei, Assessore Pacini, perché so che è stato interrogato a riguardo e lei ha anche risposto tramite i social. Parco Sempione, c'è stata una grande discussione durante l'estate su disagio e sicurezza. Prego? Ah, perfetto, poi me lo dirà. Comunque, chi sia risponda bene, è importante sapere come proseguono, perché è un tema che si è molto prolungato. Sui giornali si è anche molto parlato, credo anche in quel caso a partire da una proposta sui social, della ipotesi di pedonalizzazione o comunque di revisione dell'assetto di mobilità del municipio 1. Credo che il Consiglio sia sicuramente la sede per parlarne, quindi credo che sia opportuno, adesso arrivo a conclusione, convocare quanto prima commissione di mobilità anche per istruire lavori, anche perché già anticipo qualunque nostra valutazione in merito alle modifiche di mobilità sul municipio 1, noi richiederemo dati per suffragare e ragionare su qualunque ipotesi, e quindi credo che sia opportuno cominciare a raccogliere dati fin da subito, visto che prima o poi arriveranno i documenti su cui dovremo esprimerci. Quindi questo è un punto importante. Arrivo alla conclusione, vorrei chiedere anche se abbiamo novità rispetto allo stato della sistemazione dei lavori di Piazza Castello. Ricordiamo che Piazza Castello è uno dei temi più importanti per la nostra zona, lavori che in qualche modo hanno anche lì stravolto la mobilità a partire dal Carnevale o Pasqua, se non mi ricordo esattamente, del 2014, con lavori che si sarebbero dovuti concludere attorno al 2024, se non sbaglio i tempi, perché mi ricordo che abbiamo fatto il calcolo di 10 anni. Ecco, a che punto siamo? Stanno proseguendo? E concludo con l'ultimo aspetto, più congiunturale, c'è stata una grossa discussione relativa alla siccità, all'impatto sul verde cittadino. Che costi in termini di, se i danni al verde cittadino dovuto alla non irrigazione in tempo di siccità siano danni permanenti o di che tipo e che altro possiamo aspettarci. Quindi chiedo questo, grazie.
Grazie consigliere Fasulo. Consigliere Ambrosini.
Ecco qua, buonasera. Io volevo segnalarvi una situazione alquanto di degrado e di pericolo che abbiamo in Piazza Mirabello, perché Piazza Mirabello ne avevamo già parlato dal punto di vista strutturale, o meglio che la piazza ad oggi sia rovinata, con la pavimentazione rovinata e ciotoli ovunque, A questa cosa si sono aggravate negli ultimi due mesi con segnalazioni sia dei cittadini che dei commercianti, dei ragazzini che sostano più o meno dalle 2 di pomeriggio alle 2 di notte, sono dei minorenni, sono già stati allontanati dai Playmore, al di là di fumare marijuana dalla sera alla mattina, usano il cordoli del marciapiede. Ho fatto le foto oggi pomeriggio perché ho chiamato anche Mattia, io oggi pomeriggio ero basita, pieno centro, i ragazzini hanno i cordoli perché ormai non c'è, è proprio staccato completamente, prendono il cordolo, se lo lanciano, lo buttano in mezzo a quel poco di terra che c'è fra i due dehors, chi frequenta i locali li conosce, c'è un pezzo di terra dove questi ragazzi buttano questi cordoli, poi tutti i sassi di Piazza Mirabello vengono lanciati, io dormo su Piazza Mirabello, quindi qualche sera preparatevi, vi arriverà il video. Loro l'altro ieri, ubriachi, iniziano a spacciare sotto casa, girano in monopattino in due o tre contromano, ho video di chi abita in piazza e quindi dobbiamo fare qualcosa, A, per i ragazzini che sono minorenni e che non è giusto, che ignoriamo, B, perché l'AMSA non passa neanche più a pulire, quindi ad esempio oggi è un tappeto di sigarette. Il giornalaio ha comprato in sua spontanea volontà un aspirapolvere, però lui mi dice: Stefania, io non posso fare io pulire il Mirabello. Dehors, con cui parlavamo stamattina con te. Un dehors, la birreria, lo pulisce sempre, ma la sera i ragazzi glielo sporcano sempre. Questi ragazzi ballano, saltano, l'altra sera hanno preso i cartelloni dei politici e li hanno buttati quasi contro le macchine. Cioè veramente una cosa... Mentre, mi dispiace, Fraio Bianchi non pulisce mai, cioè è sempre sporco, quindi non possiamo far finta di niente, scusate, ma non perché è assurdo, questo è.
Grazie consigliera. Consigliera Pignatti.
Allora, io stavo ascoltando l'intervento del consigliere Benassati e della consigliera Ambrosini, quindi mi collego al problema della sicurezza, che questo fatto non lo conoscevo, ma non va altro che a evidenziare il problema grave di sicurezza che abbiamo. Alla luce di questo io volevo un approfondimento più che altro, quei famosi 500 agenti di polizia locale in più, quanti, dove sono, com'è il piano di assunzioni? Quanti sono nelle strade e quanti invece sono andati a sostituire le persone negli uffici che sono andati in pensione? Perché, oltretutto, vorrei capire come mai al concerto di Jovanotti a Bresso sono andati 60 agenti di polizia locale da Milano. Noi che siamo già deficitari sul territorio di notte, di sera, come mai c'è andata la polizia locale di Milano? Mi chiedo. L'altra cosa è un'informazione. Mi risulta che l'assessora Rozza della precedente legislatura avesse istituito il presidio mobile, che non era che altro che dei camper con agenti di polizia locale che si muovevano per la città, nelle zone più a rischio. Allora, volevo capire, innanzitutto, dove sono finiti questi camper, perché comunque erano forse anche degli asset del comune, non lo so. Ma sarebbe possibile pensare di ripristinare una cosa di questo tipo? Perché non ci pensiamo? Facciamo degli approfondimenti su questo. Questo era il primo argomento, l'argomento sicurezza. L'altra cosa di cui volevo sapere, perché dal 3 maggio che è rimasta lì, io il 3 maggio avevamo avuto il punto dell'ordine del giorno e stasera avete mandato la documentazione oggi, e uno dei punti all'ordine del giorno era la valutazione dell'impegno pattizio per la zona delle cinque vie. Allora, io avevo chiesto un mese di tempo, Presidente, lei mi aveva detto se non sarà un mese sarà un mese e mezzo, massimo due, era il 3 maggio, è passato maggio, giugno, luglio, lasciamo perdere agosto. Siamo a metà settembre e ho guardato adesso il programma del prossimo mese, non c'è niente nella commissione 2, ma non c'è comunque niente all'ordine del giorno sull'approfondimento di questo impegno pattizio sul quale io le chiedo un urgente aggiornamento.
Grazie consigliera Pignatti. Assessore Pacini.
Buonasera, ben ritrovati a tutti. Allora, su Papiniano, quell'articolo lì nel dettaglio parlava di Papiniano, che non è Piazza Sant'Agostino. Un conto è Piazza Sant'Agostino, dove c'è stata la riqualificazione e ci sono dei problemi, insomma, come tutti. Quella è una foto di Piazza Sant'Agostino di oggi. L'articolo però parla di Papiniano. Noi abbiamo due problemi diversi, sempre legati alle bancherelle del pesce. Il mercato di Papiniano, se poi lo leggiamo, parla esattamente di Papiniano, che è una cosa diversa, dove non c'è stato un intervento di riqualificazione da parte del comune, anche perché noi lo chiediamo ogni anno, anche grazie al suo contributo, consigliere Benassato, e ogni volta lo mettiamo in priorità numero uno. Quindi l'intervento che è stato fatto su Papiniano è di semplice riasfaltatura della strada del parterre centrale per consentire, come dire, un normale camminamento delle persone. Abbiamo un problema legato alle bancarelle del pesce, sia non tanto, cioè, oddio, alla gestione del momento del mercato e poi alla gestione successiva del fatto che l'AMSA passa a pulire e ristagna dell'acqua in prossimità delle alberature. Quindi ci sono diversi modi di intervenire su quel fronte lì. Uno sicuramente quello potrebbe essere di realizzare delle strutture a cordolo intorno agli alberi interessati, come è stato fatto esattamente in Piazza Sant'Agostino. Poi c'è ovviamente un problema di gestione del fatto che se facciamo il cordolo e poi i mercatari ci mettono i box di pesce finito sopra, allora serve molto a poco. Questo è evidente, no? Però sono due situazioni diverse. Su Piazza Sant'Agostino la situazione è comunque migliore rispetto a Viale Papiniano, è evidente questa cosa. È migliore perché è più ordinata, ci sono meno bancarelle, ci sono più regole, è più gestibile la situazione. Quindi il passaggio successivo è arrivare a portare questa riqualificazione in modo ovviamente diverso anche su Papiniano. Queste sono due situazioni molto diverse dove l'intervento dell'amministrazione nel riqualificare una piazza, nel caso di Piazza Sant'Agostino, è direi evidente e lampante. Su Verde Siccità, ora la delibera che è stata anche abbastanza contestata anche internamente in Consiglio Comunale e quant'altro, prevedeva lo stop di quell'irrigazione soltanto, come dire, in alcuni parchi, l'irrigazione non a goccia. Poi nel dettaglio noi Parco Sempione e Parco Montanelli sono stati praticamente sempre irrigati, se non a un certo punto interrotti per problemi di manutenzione. C'è stata la svuotatura delle fontane, in centro soprattutto. Il danno generale è stato creato comunque su quelle alberature non irrigate e sprovviste di impianti di irrigazione, ma non perché c'è stata la delibera della giunta comunale che ha bloccato l'irrigazione, anzi in quel momento lì si è arrivati, se non sbaglio, a raddoppiare o comunque simile le autobotti che giravano in giro per la città a innaffiare le nuove alberature. Purtroppo questa cosa non basta, e non basta soprattutto al momento in cui non piove per diverse settimane, diversi mesi, e non ha piovuto per diverse settimane, diversi mesi anche in periodo invernale, non solo in periodo estivo. Quindi è ovvio che uno sforzo da parte dell'amministrazione su questa cosa qua, soprattutto con il cambio del clima di questa città, che è abbastanza evidente, penso che sia fondamentale. Calcolare eventuali danni e quant'altro eccetera è una cosa di cui se ne può parlare con l'assessorato comunale. A me sembra francamente molto difficile riuscire a capire se un albero è morto perché non ha piovuto, perché non è stato innaffiato in tempo o quant'altro. Quindi sicuramente viviamo una situazione un po' critica da questo punto di vista sulle alberature in generale, sul verde a Milano. È sofferente anche più rispetto ad altri periodi estivi. Servono sicuramente anche nuovi investimenti e nuove scelte da parte dell'amministrazione di investire su sistemi di irrigazione funzionanti e strutturali e capillari su tutta la città, per fare in modo che il verde, che prima resisteva anche senza irrigazione automatizzata, oggi non ce la fa, ma che si possa farlo sopravvivere e non solo, anzi vivere bene, perché poi contribuisce al benessere di tutta la città. Chiudo velocissimo su Piazza Mirabello. Allora, le cicche per terra, cioè, ce l'abbiamo in qualsiasi parco cittadino, nel senso, dove ci sono i ragazzi, dove ci sono gli anziani, dove ci sono, perché questa abitudine di buttare le cicche in terra, purtroppo, come dire, ce l'hanno in diverse centinaia di migliaia di persone in questa città. Sicuramente si può attenzionare in modo particolare l'AMSA a fare qualche passaggino in più specifico su Piazza Mirabello, sicuramente possiamo valutare all'interno del nostro piano di manutenzione straordinaria di capire se vale la pena prevedere una riqualificazione del verde di Piazza Mirabello, contando appunto che ad oggi ci sono due deore, quindi parte del verde è occupato da questi due deore. Su Parco Sempione lascio l'assessore Olivia rispondere dal punto di vista di quello che è la tematica sociale. Sicuramente siamo molto attenzionati sul tema e cerchiamo, assieme a quello che è il coordinamento comunque comunale, perché da soli come municipio non ce la facciamo, a risolvere un po' questo problema che riguarda il verde, ma anche e soprattutto un aspetto sociale. Grazie.
Grazie consigliere, assessore Pacini. Prima di dare la parola all'assessora Olivi, vorrei fare una breve precisazione che riguarda l'intervento del consigliere Fasulo. Leggere in realtà l'articolo 40 del regolamento del Municipio 1, che cita: il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, ed è quello che è stato detto all'inizio del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta. L'articolo 5 poi riporta proprio l'andamento, quello che succede in caso di dimissioni da un gruppo consigliare. Può essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri appartenenti a liste con meno di 3 candidati eletti o da consiglieri receduti da gruppi consigliari diversi. Ed è esattamente quello che il consigliere Berni ha fatto. Ha receduto al gruppo di Forza Italia ed è entrato nel gruppo misto, seguendo la lettera del regolamento. Grazie. Consigliera Assessore Olivi.
Grazie Presidente, ho dimenticato, sono stato troppo veloce. Allora vorrei rispondere al consigliere Benassati e al consigliere Fasulo. Il consigliere Benassati, l'articolo l'ho letto anch'io e ne ho anche discusso con la Presidente della Commissione Educazione e abbiamo inviato una richiesta all'assessorato centrale per capire la sua domanda, ma anche come sono divisi tra i nidi la primavera e la materna, perché ad esempio l'anno scorso nei nidi non avevamo posti, ma ne avanzavano in primavera e in materna, e quindi proprio sulla base, vorremmo vedere il dato, magari per l'anno scorso lo sappiamo, di quest'anno e magari anche degli anni precedenti, proprio per fare un provvedimento nel quale richiediamo di diminuire banalmente, se per 3 anni in materna c'è sempre stato spazio e il nido invece è sempre strapieno, di fare anche perché i plessi sono limitrofi, quindi capire magari se si riesce ad aggiungere una classe nel nido piuttosto che nella primavera, piuttosto che nella materna per il prossimo anno. Però invece i dati, appena me li danno, li condividiamo sicuramente. Volevamo fare anche un passo in più, perché visto che il problema si ripete, cercare di capire dov'è. Parco Sempione, oggi con la consigliera Nicolazzi siamo andati, ho atteso che la cittadina che ha fatto le segnalazioni tornasse dalle vacanze, proprio per fare il giro del parco assieme a lei. La situazione è problematica e lo è da tantissimo tempo, questo non giustifica il fatto che continui ad esserlo ovviamente, sono delle situazioni molto, molto diverse tra loro, saranno in tutto una trentina di persone di diverse etnie, di diverse provenienze, con diversi problemi, compreso l'abuso di alcol, lo spaccio di droga, piuttosto che nessun problema se non il fatto di non avere un tetto. Ne ho già parlato con l'assessorato stiamo cercando di capire se si riesce a fare un'operazione simile a quella che è stata appena fatta nel parchetto in fondo a San Martini. Non so se avete letto, nel parco Goccia in fondo a via San Martini, durante tutta l'estate c'erano dei richiedenti asilo che si sono accampati lì, che all'inizio non volevano essere avvicinati in nessun modo, mentre invece piano piano con esperti legali, insomma con una varietà di professionalità, sono stati avvicinati, si è capito. Il luogo è stato sgomberato ieri e per ognuno si è capito di che cosa avevano bisogno e si è trovata una risposta. Quella era una situazione nata da poco, che vuol dire facile da risolvere ovviamente. La situazione in Parco Sempione invece purtroppo è incancrenita, Ciò non toglie che vogliamo cercare di provare a risolverla, intanto di fare una mappatura, quindi capire chi sono queste persone, se sono richiedenti asilo, quanti hanno richiesto asilo, quanti ce l'hanno in sospeso, quanti non l'hanno mai richiesto, se alcuni sono regolari oppure proprio non lo sono. Ad esempio, c'è una signora ucraina di 50 anni con cui ho parlato oggi, non arrivata a seguito della guerra, ma arrivata da prima, che è rimasta per strada perché era irregolare, da un signore di municipio 1 come badante, irregolare, quindi senza contributi, senza niente, morto il signore, la famiglia l'ha ringraziata, salutata, e la signora vive su una panchina del parco. Quindi ogni situazione è diversa. Quello che vorremmo fare da oggi, che ho iniziato a occuparmene, fino almeno alla fine dell'anno, con ovviamente la collaborazione per forza del comune, è cercare di fare una mappatura, risolvere le situazioni risolvibili, tipo quella della signora ucraina. Per, ad esempio, le persone di origine sudamericana che sono nella zona vicino all'Arco della Pace, che fanno abuso di alcol dalla mattina alla sera, lì la situazione è più complessa e necessiterà di più tempo. Però è indubbio, ne avevo parlato con la polizia locale, con il nucleo sociale della polizia locale, ne avevo parlato con nelle scorse settimane, appunto prima di andare a fare il sopralluogo con i cittadini, con le associazioni che si occupano delle ronde all'interno delle varie aree del centro. E un pochino c'è questa tendenza a dire sì, ma lì non riusciamo a far niente, anche un po' di paura nel far qualcosa, e invece adesso proviamo a prenderla in mano. Non c'è una soluzione semplice, una risposta lineare, non sono in grado di dirle se tra 6 mesi la situazione sarà risolta oppure no, non credo, perché da anni non è risolta, però almeno capire chi c'è, e un po' lo sappiamo, però lo voglio attestato, e cercare di dare delle risposte, delle soluzioni a chi le possiamo dare, quello sì. Quindi su questa cosa vi aggiorneremo. Stiamo anche pensando di fare un bando con i fondi ex map che rimangono da utilizzare, proprio per dare ad un'associazione la responsabilità di mappare, assieme ai vigili ovviamente, di trovare soluzioni per quelle che sono risolvibili fino alla fine dell'anno. Poi il prossimo anno è una situazione che appunto valuteremo cosa investire e come investire. Spero, cioè purtroppo non ho una soluzione ancora ad oggi, però ho il riconoscimento del problema e appunto abbiamo questa roadmap. Invece finalmente, con questo mi permetto di rispondere al consigliere Berni, dopo 5 mesi di lavoro, il senza tetto che viveva in Crocetta, che quasi tutti conoscete perché aveva il letto col comodino davanti alla fermata della metro, ha una casa presso una cascina, ha il suo appartamento, inizia a lavorare, non è più a Crocetta, dove tutte le sue cose sono state portate via, e insomma le situazioni sono anche queste, vanno studiate una per una e cercate soluzioni uno per uno. È una goccia nel mare, però
Grazie, Assessore Olivi. Presidente Abdo.
È una goccia nel mare, però ti riconcilia con quello che fai tutti i giorni, perché ogni tanto qualche buona notizia ci vuole, se no è una valle di lacrime. Allora, rispondo ad alcune delle questioni poste. Buonasera intanto a tutte e a tutti. Partirei da Piazza Mirabello. Allora, la situazione di Piazza Mirabello, ci sono due questioni secondo me. C'è il rispetto della gestione del Deor. E allora, a maggior ragione, se ho capito quello che mi riferiva la consigliera Ambrosini, cioè in particolare dei due Deor, uno che rispetta più le regole e l'altro no, magari sempre con dei tempi un po' lenti, però devo dire che c'è la disponibilità dell'ufficio, insomma, diretto dal dottor Dragonetti, che è appunto il dirigente che si occupa delle concessioni, insomma, lavorando con la polizia locale, di fare controlli anche mirati, perché una delle polemiche che noi abbiamo avuto negli scorsi anni è che poi passano e fanno tipo la pesca a strasci con la polizia locale. Invece io vorrei il potere di segnalare delle questioni specifiche e capire se le... E devo dire che il dottor Dragonetti lavora abbastanza così, quindi insomma segnaliamo la fattispecie, così come abbiamo fatto smontare dei deori in alcuni casi, deori abbandonati, c'è di tutto. Poi soprattutto, sempre ricordando che siamo in una fase di passaggio, però gli abusi sono abusi. L'altro tema legato a Piazza Mirabello è invece quello delle condizioni sia del verde che della pavimentazione. Allora, io sono dell'idea, sperando che poi non si scateni il comitato contro questa scelta, se venisse portata avanti, che tutta quella pavimentazione arrizzata che ha un valore storico sia da rimuovere. Quindi vada fatto un intervento di manutenzione stradale che rimuova quel tipo di pavimentazione, perché non è una pavimentazione che si concilia, se non viene mantenuta costantemente. Io ringrazio i consiglieri di Fratelli d'Italia che mi ricordo in campagna elettorale hanno fatto anche delle operazioni di ripavimentazione, ma è una pavimentazione che oggettivamente pone delle difficoltà, soprattutto se poi ci mettono sopra moto e motorini. Allora, o il reparto strade è in grado di mantenere una manutenzione che però in questi anni non ha mai mantenuto, oppure il tema va posto, cioè che vuol dire? Quindi è una roba che si muove su due binari, perché finché è manutenzione del verde rientra nel nostro budget, siccome lì c'è una specie di mischione, è una roba. Però per quanto mi riguarda, poi insomma, noi entro la fine dell'anno, se ricordo bene i tempi, mi pare che si faccia entro la fine dell'anno, adesso ho un vuoto, scusate, dobbiamo fare le solite indicazioni sulla manutenzione del verde, sulle priorità. Quello è un intervento che io mi sentirei di segnalare, insomma, poi vedremo le priorità, ma io quello è un intervento che secondo me non è più rimandabile, ovviamente con quella difficoltà lì del fatto che c'è questo mischione tra verde e pavimentazione storica, ma conciata, che secondo me va superato. M4 ho chiesto informalmente, nel senso che ci siamo visti e gliel'ho detto, ma adesso glielo metterò per iscritto, ho chiesto che venga convocata una commissione di aggiornamento sulle aree di cantiere M4, in cui gli uffici M4, eventualmente anche l'assessore Accensi vengano qui. Appena abbiamo una data, ottobre-novembre, si può fare la commissione, direi. Castello, voi sapete che la via Beltrami è stata nella maggior parte dello spazio aperta al passaggio, perché sono state tolte le cesate ed è percorribile, quindi quel tratto tra Cairoli e Piazza Castello, per intenderci via Beltrami. Il lavoro legato invece ai filari alberati è andato per le lunghe, perché voi sapete, non ci voleva, o forse ci voleva uno storico per rendersene conto, ma forse, come dire, si poteva avere un po' più di lungimiranza, ma evidentemente i resti delle mura esterne del castello sul lato della piazza Castello sono emersi scavando. C'è stata fatta una valutazione con la sovrintendenza, il progetto non viene cambiato, sono cambiate le alberature in alcuni tratti per evitare che gli aceri che erano stati, aceri o platani, scusate non mi ricordo, comunque una delle, l'alberatura prevista che ha un impianto radicale che va in profondità e che quindi avrebbe danneggiato questi scavi, che lo voglio dire, non erano, non si potevano portare alla luce, perché sono solo le fondamenta che da 100 anni sono coperte d'asfalto, per cui cioè, c'era poco da fare, quindi semplicemente nel percorso, per evitare che vengano distrutti, verranno sostituiti da alberi, per evitare che queste fondamenta, che comunque hanno un valore storico, vengano distrutte, verranno sostituite da alberi con un apparato radicale meno invasivo. Intervento concordato tra i progettisti che hanno vinto il concorso, che stavano andando avanti, le imprese e ovviamente soprattutto la sovrintendenza. Quindi i lavori vanno avanti, i camminamenti, se vedete, le passeggiate sono in corso di posizionamento, si sta lavorando anche la parte tra il castello e la ex parte carrabile, perché anche i vialetti sul davanti sono in corso di riqualificazione, perché quando ai tempi di Albertini o della Moratti si rifece Parco Sempione, i vialetti di Parco Sempione, non si fece la parte davanti al castello, quindi si sta lavorando anche a quella. PGTU, noi abbiamo, quindi sul tema del traffico, le scelte strategiche, arriverà anche su quello la richiesta di parere formale, dico però all'opposizione, se serve magari chiedo agli uffici di spedirla. Noi abbiamo fatto una delibera di giunta, non era obbligatorio, potevamo anche mandare le nostre osservazioni in forma privata all'assessore, ma alcuni municipi tra cui sicuramente il 7, anche mi ricordo che ne ha parlato, credo anche il 5 qualcos'altro, hanno scelto di mandare le proprie osservazioni, che sono contributi, quindi in una fase redazionale, così come sul piano del welfare si sono fatti dibattiti, tavoli di confronto a valore pubblico, è stato chiesto della prima volta in conferenza dei presidenti ai presidenti di mandare i loro contributi. Ovviamente i contributi che vedrete votati dalla giunta rappresentano una scelta e delle proposte coerenti con il nostro programma, i nostri impegni, il programma strategico che abbiamo anche votato qua dentro. Tenete presente che non è il futuro contenuto del PGTU, anzi, per me, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, questa è la sfida. Noi abbiamo fatto delle proposte rispetto a cui chiediamo una valutazione, chiediamo l'inserimento nel piano generale del traffico urbano, che ha la parte di indirizzi sui macro temi, quindi la sosta, le politiche per la sosta, le politiche per la pedonalità, le politiche per il trasporto pubblico locale, quindi insomma tutti i macro temi del documento di indirizzo che io vi avevo comunque inviato ed è comunque scaricabile, e contemporaneamente il tema dei parcheggi interrati o anche in struttura, quindi tutto ciò che riguarda il tema del PUP che è collegato, che è il piano urbano parcheggi, su cui c'è un rinnovato interesse. Tenete conto che il piano urbano parcheggi è sempre vigente, quindi il tema è aggiornarlo, quindi quelli che non sono stati stralciati, per intenderci, da Pisa Pia, dalla Moratti e dal Sala 1, sono in teoria ancora vigenti, quindi c'è un'evoluzione, c'è un interesse più o meno alto rispetto a alcuni parcheggi, anche parcheggi interrati, anche in centro. Noi abbiamo fatto delle proposte tenendo sempre al centro, diciamo, la tutela della sosta residenti, perché per noi la sosta blu da superficie deve sparire, tutte le macchine di sosta, tutta la sosta rotazione deve finire per noi sottoterra e deve riempire i parcheggi che sono semivuoti in alcuni casi. E laddove ovviamente il privato interviene, concorda col comune, ma anche su indicazione del municipio, delle aree su cui fare parcheggi, esempio come è stato in via Borgogna in questi anni, ci interessa che il privato lavori anche alla riqualificazione superficiale, ti fai sotto ma poi sistemi anche sopra, ci devono essere, evidentemente ci sarà della sosta rotazione, ma noi lavoriamo perché la sosta sia prima di tutto anche per i residenti, perché per diminuire la pressione. Quindi noi nella delibera di giunta abbiamo indicato delle aree che riteniamo in sofferenza e in necessità di valutazioni, sicuramente l'area di Brera, sicuramente l'area intorno a Ticinese, sicuramente l'area Senato, Quadrilatero, Marina, Palestro, che hanno esigenze diverse, talvolta per residenti, talvolta sul tema della rotazione, ma sono aree che secondo noi richiedono delle valutazioni di posteggi interrati. Vado avanti rapidamente, scusate, patto commercio, consigliera, scusi, ho un vuoto, consigliera Pignatti, se date la stanchezza. Allora, in realtà c'è una bozza di patto che mi è stata inviata e che è la bozza di patto che avevo redatto io. Allora, loro hanno fatto una proposta di patto che io non ho condiviso, ho respinto perché non teneva conto di alcune nostre indicazioni, e ho mandato io un testo basico che ha avuto delle modifiche e che io sto condividendo con l'amministrazione centrale e di cui vorrei dare pubblicità nel caso andasse bene e venga firmato dai commercianti dopo le elezioni, perché non volevo, visto che comunque anche per il grado di complessità, di tensione con i cittadini, che comunque non saranno soddisfatti anche del patto, perché le assunzioni di impegni non significa che sparisce la gente da in mezzo alla strada o chiudiamo i negozi e i bar a mezzanotte, perché in un regime che permette l'apertura H24 possono fare quello che vogliono, ovviamente compatibilmente con le proprie forze. Allora, io credo che ci siano delle proposte migliorative, a questo patto ha lavorato molto Confcommercio e ovviamente vedremo chi lo firma, ma ha lavorato Confcommercio con gli iscritti e anche con i non iscritti, vedremo chi vorrà firmarlo. Io credo che ci siano delle proposte interessanti, ci tornerò precisando una cosa, come si dice sull'ordine dei lavori, che io presenterò in sede di commissione, in sede di consiglio, come preferirete, gli esiti, ma presento il patto, non è che ritorno in commissione a discutere dei contenuti del patto, cioè dal punto di vista metodologico il consiglio ha votato l'indirizzo, a questo punto il patto viene firmato, cioè io poi ve ne rendo conto e monitoriamo gli esiti e gli impegni assunti, ma non vengo a ridiscutere, a rinegoziare in commissione il patto, ma questo, come dire, semplicemente per una prerogativa, il consiglio dà l'indirizzo e la parte esecutiva esegue, e quindi io in qualche modo ho eseguito, poi se avrò eseguito male evidentemente prenderemo atto in commissione che il patto o è stato inefficace e che qualcuno non è contento o non so, speriamo che le cose migliorino. L'ultima cosa che volevo dirvi sulla loggia, no, due cose, una sulla loggia dei mercanti. Stamattina abbiamo fatto un grosso intervento pianificato dalla polizia locale, dal nucleo diretto dal dottor Cagliazza, che ha lavorato pulendo tutta la parte, diciamo, verso, io purtroppo ho dei problemi con i nomi. Allora, voi sapete, sopra la loggia dei mercanti c'è tutta una dimensione, uno spazio che è uno spazio museale in carico al Comune di Milano. E Palazzo della Ragione è questo, io perché non lo confondo con quello di fronte, scusate. Allora, Palazzo della Ragione ha l'ingresso che ha una parte chiusa dove scavalcano e vivono dentro, di fianco al chiosco dei libri, per intenderci. Stamattina è stato pulito ed è stato montato un apparato di rete che ha un grado di provvisorietà, però sotto la supervisione degli uffici della cultura, per bloccare l'accesso a questi spazi. L'altra cosa è che ovviamente con l'entrata, però ci vorrà un anno in funzione in maniera costante dell'utilizzo dello spazio, che poi vi faccio vedere un video, io ho ripreso dentro, oggi ho fatto un video perché siamo entrati col dottor Cagliazza, è uno spazio enorme, che quindi può ospitare performance, iniziative e manifestazioni, e che sì, che ospitava, ma che in questo momento è abbastanza fermo, e che permette però di uscire dalla scala di vetro, che è un altro spazio di grandissimo degrado, quindi vorremmo smontare la parte di legno e anche lì chiudere con un cancello, ma insomma con una roba che sia meno invereconda di quello spazio di legno che viene superato, e anche quello ospita gente che dorme e che bivacca. Poi vorremmo, compatibilmente con la nostra capacità di scriverlo, proporre al Consiglio un documento di indirizzo su un processo di riqualificazione, una roba un po' ovviamente dello spazio della loggia dei mercanti. È una cosa un po' pretenziosa, perché poi è ovvio che il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale detengono, come dire, lo scettro del potere della gestione dell'area, però nel piccolo con micro manifestazioni che abbiamo già tentato di portare avanti, che porteremo ancora avanti, ho quasi finito, ma anche con insomma, proponendo i nostri indirizzi su come usare quegli spazi che non corrispondono magari necessariamente ad altre posizioni in seno all'opposizione, ma anche alla maggioranza, quindi proporremo un ragionamento e un testo e vedremo come ci inseriremo nella discussione. L'ultima cosa di cui leggo alcuni passaggi perché sono appunti, e quindi sono dati sulla sicurezza che ho richiesto all'assessore Granelli, poi mi impegno a mandare una relazione più dedicata. Comunque, insomma, come giunta amministrazione comunale è stato presentato al Consiglio Comunale nel gennaio 22 programma potenziamento e abbassamento dell'età media della Polizia Locale di Milano. Ah, segnalo, non è che alcuni vanno e sostituiscono quelli che stanno in ufficio e altri vanno e sostituiscono quelli che stanno per strada. Cioè, il vigile sta per strada, solo che dopo un po' di anni, per diritto sindacale, perché il lavoro è considerato usurante, resta solo in ufficio. Quindi quando si sostituisce una persona che va in pensione o si fa un'implementazione dell'organico, un aumento dell'organico, la gente può stare per strada. Quindi non è che noi sostituiamo quelli che stanno in ufficio, semplicemente con le assunzioni nuove li possiamo tenere fuori, cosa che con quelli che sono lì da 30 anni non si può fare. Abbassamento dell'età media della polizia locale, aumento dell'organico, al netto dei pensionamenti di 500 unità, aumento. portando nel 25 l'organico a 3.350 agenti ufficiali, numero massimo mai raggiunto dal corpo. In questi mesi il programma è stato attuato con l'indizione di due concorsi, uno per agenti e uno per ufficiali. Le stesure delle due graduatorie e le prime assunzioni, che oggi vedono già assunti 108 nuovi vigili, 79 agenti e 29 ufficiali di polizia locale, assunti il 7 luglio, il 5 e il 12 settembre, attualmente impegnati nel percorso formativo. Questi agenti ufficiali entreranno in servizio tra ottobre e novembre 22. Altri circa 130 saranno assunti tra fine novembre e inizio dicembre, intraprendendo il percorso formativo in dicembre 22. Questi agenti saranno assunti attingendo, probabilmente esaurendo, la graduatoria approvata nel 22. Questo permetterà di bandire nell'autunno 22 un nuovo concorso che permetterà l'assunzione di altri 230 agenti e utilizzare la graduatoria ufficiale esistente per altri 30 nuovi ufficiali nel 23. L'età media dei 70 nuovi agenti assunti è di 31 anni, 45% di loro ha un'età non superiore ai 30 anni. Le assunzioni realizzate e programmate anche grazie alle modalità dei concorsi messe in atto permetteranno principalmente al Corpo di Polizia di potenziare il numero di pattuglie quotidianamente in servizio di giorno e soprattutto di sera e di notte, potenziare gli organici dei vigili di quartiere. Altre informazioni che vi risparmio: notevoli miglioramenti mediante il potenziamento di strumenti e tecnologia a partire dal sistema integrato delle telecamere di sicurezza. Oggi conta 1940 telecamere, con le ultime installazioni e collegamenti avvenuti tra aprile e giugno 22. Programma di potenziamento è tuttora in corso, 125 nuove installazioni e 200 sostituzioni di apparecchi analogici con altrettante telecamere digitali di nuova generazione. Interventi già programmati e già finanziati in attuazione della delibera del dicembre 21, con 3 milioni di euro di investimento e approvazione dell'assestamento di bilancio. L'ultimo passaggio che vi volevo dare, se lo trovo, se no ve lo trovo un'altra volta, per assicurare sicurezza ai cittadini, un'altra azione importante è avere più personale in strada e la possibilità di rendere operativo nei tempi e nei luoghi della città che stanno cambiando. In tale obiettivo si iscrive la richiesta di più personale delle forze dell'ordine effettuata dal sindaco all'inizio del 22 al Ministero dell'Interno, richiesta accolta e attuata, che ha provveduto a completare nell'agosto 2022 con l'invio in città di 255 nuovi poliziotti e carabinieri attualmente in servizio. Quindi il meccanismo è che la polizia locale non gira con i camper, perché nelle aree calde c'è una copertura assicurata attraverso il coordinamento interforze col Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, quindi assicurata dal prefetto e dal questore, dai carabinieri, eccetera. Quindi questo è il quadro che vi volevo dare. Grazie.
Grazie Presidente Abdu, la perdoniamo per il lungo intervento, che era in astinenza da intervento in Consiglio, per cui la perdoniamo. Consigliera Bonaccorsi.
Sì. Volevo proporre, come ho già fatto, una cosa in base a quello che ha detto il Presidente adesso sui parcheggi interrati. Esiste un'associazione di settore la quale dà dati un po' discordanti con quelli che lei ha appena dato, quindi forse se il suo, no, dicendo che c'è tanto posto, per esempio, siccome tanto evidentemente del suo programma, dei suoi progetti è basato sui parcheggi interrati, forse sarebbe meglio udirli. Io mi posso fare parte dirigente o per sentirli o per proporre ai presidenti di commissione, all'assessore, chi li vuole sentire, i recapiti di questa associazione.
No, perché devo rispondere. Allora, noi abbiamo dato delle indicazioni comunque. Sto parlando, è acceso il microfono? Era solo in replica su questa cosa, poi così prendo 20 secondi. Però, proprio come ha detto Fasullo, sono d'accordo, bisogna vedere i numeri, quindi se i numeri sono quelli, siccome poi il piano non lo stendo io, ma lo stendono gli uffici centrali, suggerirei a queste persone e a queste associazioni, poi un conto è audirle in municipio per una commissione quando dovremo dare il parere anche sul PGTU, perché ci aiuterà. In questa fase però secondo me è importante, visto anche la valenza pubblica che è stata data al percorso di ascolto di associazioni, operatori, istituzioni previsto peraltro per legge, c'è stata un'audizione grossa a luglio in Valvassori Peroni con la presentazione anche dell'avvio del processo dell'iter di revisione dei piani, c'è proprio uno spazio in cui associazioni, soggetti terzi si rivolgono all'amministrazione per contribuire effettivamente anche dal punto di vista dei dati, quindi è importante che col direttore centrale interloquiscano col dottor Iazzola e col dottor Cassin, oltre che con l'assessorato nella redazione, proprio per contribuire alla redazione, come noi abbiamo dato le nostre idee. Poi un altro discorso è audirli in sede di commissione quando dobbiamo dare parere di consiglio. Scusate.
Grazie. Ultima replica della consigliera Pignatti, brevissima.
Allora,
che, proprio brevissima.
Due cose. Chiedo che se le informazioni dell'assessore Granelli, non credo che siano cose riservate, visto che le ha lette a una velocità super così, e quindi mi sono sfuggiti tutti i dettagli, chiedo se si possono condividere quelle informazioni che non credo siano riservate.
No, ok. Volevo solo farmi una relazione.
Va bene, ma siccome... Ok, l'altra cosa è, siccome sono venuti i residenti del comitato, delle cinque vie, e noi gli abbiamo detto ci attiviamo per un impegno pattizio, allora dovremo condividere l'output di questa cosa. Quindi è vero che non so, detto che non passa in commissione, non l'ho capito, però in quale forma diamo una risposta ai cittadini?
Che quando siamo pronti rendo pubblico.
Grazie, chiusi gli interventi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del municipio. Apriamo il punto 3, comunicazione del Presidente del Consiglio di Municipio. L'unica comunicazione breve riguarda la data ipotizzata per il prossimo Consiglio, che è martedì 4 ottobre, quindi fra 3 settimane, salvo cambiamenti dovuti a imprevisti, non preventivabili, in quanto previsti. Null'altro. Chiuso il punto 3, comunicazioni della giunta. Apriamo il punto 4, se ce ne sono. Assessora Olivi, prego.
Cerco di essere rapida, ci sono tante cose, alcune ne abbiamo già parlato ieri in commissione educazione, però insomma, molti non c'erano. Spazi scolastici in orario extrascolastico sono stati assegnati, c'è stato un piccolo ritardo nelle assegnazioni, ma derivato da un ritardo iniziale del bando. Nel caso in cui vi domandino le associazioni che hanno fatto richiesta degli spazi e delle informazioni, dal 3 di ottobre tutte le associazioni assegnatarie potranno entrare nelle scuole per le loro attività, solitamente sono attività di dopo scuola, sportive, eccetera. In ogni caso sul nostro sito, sul sito del municipio, c'è la appunto, decisione degli uffici con tutte quante le tabelle, quindi potranno vedere quali altre associazioni sono assegnatarie o loro dove sono assegnatari. Il procedimento in questo momento, al momento in cui il municipio ha rimandato alle scuole la decisione rispetto a quale associazione dove, e adesso le scuole con il consiglio d'istituto devono dare il loro parere obbligatorio. In ogni caso l'ingresso, diciamo l'inizio delle attività in orario extrascolastico da parte delle associazioni nelle scuole è garantito dal 3 di ottobre. Consiglio di municipio dei ragazzi e delle ragazze, questo venerdì incontriamo le nuove scuole che hanno richiesto di entrare e speriamo che siano tante, abbiamo una riunione sia con i dubbiosi che con quelli certi e speriamo di fare, dopo quella riunione faremo un tavolo degli adulti, partirà la fase elettorale all'interno delle scuole partecipanti e speriamo di fare il primo consiglio con i ragazzi alla fine di ottobre. Gli sportelli di orientamento psicologico che conoscete, di cui abbiamo lungamente parlato, sono attivi nei nostri due CAM. Prego di promuoverli il più possibile perché insomma tante delle cose che sono state anche dette prima con i ragazzi che muovono, che alzano e battono da una parte e l'altra i massi, piuttosto che alcune attività non del tutto legali o di alcune bande che girano
fuori da tante scuole, in tanti giardini dove ci sono appunto i ragazzi nel doposcuola, magari potrebbero essere, diciamo, non dico risolti, ma se non altro diminuiti da un sostegno psicologico per questi ragazzi. Quello è gratuito, sono aperti il martedì e il giovedì sia al CAM Garibaldi che al CAM Vigentina, e insomma più riescono ad accedere più siamo contenti. Rispetto alla salute mentale, il 10 di ottobre sarà la giornata mondiale della salute mentale come tutti gli anni, il comune farà una serie di attività nella giornata del 10, noi abbiamo deciso l'8 e il 9, quindi il sabato e la domenica precedente, di aprire tutti i CAM ad attività inerenti alla salute mentale, che non devono per forza, anzi non devono essere attività di assistenza, perché non ci compete, ma più che altro attività legati alla cultura della necessità di prendersi cura della propria salute mentale, così come ci si prende cura della propria salute fisica. A breve riusciremo ad avere l'associazione vincitrice del bando che curerà il palinsesto di tutte le attività nei 4 CAM. Ultimi nuovi bandi fatti, diciamo, prima delle vacanze: uno riguarda la festa dello sport. Finalmente anche il municipio 1 avrà la sua festa dello sport il 22 e 23 di ottobre in 3 parchi del municipio, Arena e Playmore. Saranno disponibili attività per tutte e due le giornate, gratuite per tutti i target e per tutte le abilità. Inoltre organizzeremo delle attività per la settimana contro la violenza sulle donne a partire dal 25 novembre, più che altro attività culturali sempre nei nostri CAM. Abbiamo avuto notizia dell'arrivo di 20.000 euro per i doposcuola e su questo iniziamo a lavorare adesso. L'idea è di fare un bando per almeno 10 doposcuola, quindi per sostenere doposcuola nuovi o esistenti, per aumentare le giornate nel periodo di novembre e dicembre e soprattutto durante le vacanze di Natale per quei bambini di genitori che lavorano e che non partono e che appunto avranno bisogno di sostegno. Spero di essere sì, incredibile, sono stata nel tempo. Grazie.
Grazie assessora. Presidente Abdo.
Sì, rapidamente, allora ho dato delle informazioni, adesso ho preparato poi il file e, insomma, entro fine settimana ve lo metto a disposizione. Ho dato delle informazioni in commissione bilancio su questi nuovi capitoli di bilancio che ci sono stati trasferiti e che ovviamente però trasferiti alla fine di luglio significa necessità di fantasia da parte nostra a spenderli e scannamento degli uffici, che comunque ringrazio in particolare la direttrice, la dottoressa Curcio, perché alcuni di questi fondi erano in capo alla direzione centrale e semplicemente sono stati decentrati per un'organizzazione più capillare sul territorio. Sono alcuni nuovi capitoli, parto dal fondo perché nel frattempo dalla commissione abbiamo saputo anche quanto cubano: un contributo per l'organizzazione di iniziative musicali, in particolare di bande, cori di quartiere. Noi non abbiamo la banda d'Afori, noi non ce l'abbiamo, però possiamo sempre fondarla, però, ma proprio così, la banda d'Afori della zona 1, del municipio 1, però sono 22.777 euro. È ovvio che stiamo valutando, siccome comunque sono contributi e quindi possono finanziare progetti simili a tema, quindi stiamo valutando con l'assessora del Corona un bando dedicato e capire se poi andare, questo dobbiamo poi valutarlo tecnicamente, ho già mandato in crisi, no scherzo, dobbiamo capire se parte di queste risorse possono finanziare altre iniziative tipo i concerti di Natale, però queste sono valutazioni che dobbiamo fare con la ragioneria, quello che possiamo fare, perché ovviamente trovarci adesso, da qui alla fine dell'anno, non è mai facile, come sapete. L'altro importante, sono altri, un capitolo, sono 20.300 erotti euro di contributi per attività di doposcuola, ma avevo detto che c'erano, ma non avevo detto quanto, quindi sono 20.000 euro, virgola, che possiamo aprire a realtà del terzo settore, a parrocchie, insomma, punto. Tutti quelli che possono fare delle attività di doposcuola entro la fine dell'anno, prevalentemente entro la fine dell'anno. Su questo litigheremo con la ragioneria perché ci lasci delle code a gennaio. Ma ci diranno di no, ma qualcosa ci inventeremo, ma fino al 6 non vale. Esatto, dei dopo scuola di Natale. E poi c'è questo contributo che invece avevo già quantificato relativamente ai beni di consumo trasferiti. Noi abbiamo già speso 2.900 euro per l'iniziativa, quella fatta con la scuola dei maestri orafi. L'anno prossimo ovviamente faremo una nuova edizione, quindi 3.000 sono, 2.900 sono andati, ne abbiamo altri 9.100 che siamo orientati a spendere in acquisto di beni di consumo attraverso le feste dei camp, perché ci sono dei materiali nei camp che, a cui se si riesce a dare una rinfrescata è positivo. Quindi insomma, ecco, volevo aggiornarvi circa queste spese in modo che comunque teniamo conto, come ho detto in commissione, ma lo dico appunto a beneficio anche di quelli che non c'erano, il tentativo è quello di vedere quanto stiamo spendendo su ogni voce, anche per capire se più o meno rispettiamo l'indirizzo delle percentuali che ci eravamo dati all'inizio dell'anno su salute, scuola, politiche sociali, cultura e consiglio di ragazzi e ragazze, che l'hai già detto tu, insomma riparte, che quindi vediamo quanti aderiscono e come. Grazie.
Grazie Presidente Abdu. Chiuso il punto su comunicazioni della Giunta, se non ce ne sono altre. Sono in approvazione i verbali delle sedute del 22 giugno e del 28 giugno. Se non ci sono, quello del 19 non è in approvazione. Se non ci sono interventi entro la fine, si intendono approvati. E quindi si passa in automatico al parere relativo al punto 6, parere relativo alle modifiche degli articoli 22, 27, 29, 30, 32, 33, 42, 48, 51 del regolamento dei municipi del Comune di Milano, su cui sono stati presentati due emendamenti. Quindi si apre la discussione generale e poi si passa agli emendamenti. Chiusa la discussione generale, passiamo ai due emendamenti presentati dal consigliere Arrigoni. Uno riguarda eliminare le parole anche in relazione al parere espresso dal municipio e municipi riguardo all'articolo 22. È lì proiettato, quindi se allargate un po' le immagini meglio. Aggiungere dopo il provvedimento finale le parole "deve richiamare i pareri espressi dai municipi" e dopo le parole "deve essere" la parola "specificamente". La versione finale dell'articolo 22 diventerebbe: il provvedimento finale deve richiamare i pareri espressi dai municipi e deve essere specificamente motivato se è difforme dal parere espresso dai municipi o se non tiene conto delle indicazioni rese dai municipi. Consigliere Fasulo.
Ecco, il Presidente Arrigoni non interviene, però io intervengo ringraziando per questo emendamento che riprende lo spirito della richiesta che avevo fatto in commissione, appunto di quello che volevamo era chiaro a tutti, nel senso che ci sia un rapporto più stretto con l'amministrazione centrale, che in qualche modo si tenga conto e ci sia traccia del fatto che si tenga conto appunto delle nostre deliberazioni. Questa formulazione è sicuramente più precisa e quindi noi voteremo a favore, perlomeno il gruppo di Forza Italia.
Grazie. Un chiarimento, ho invertito gli emendamenti, quindi chiudo questo punto, passo al punto successivo. No, apro questo articolo, sì, apro questo qua tecnicamente. Se lo devo dire al computer. E qui mettiamo agli atti che la discussione riguarda questo emendamento. Presidente Abdu.
Beh, ovviamente il parere. Ma secondo me è un messaggio subliminale. Il parere è positivo, anche qua ringrazio anche gli uffici per il positivo confronto. Il senso di questo, allora mi permetto di aggiungere, al di là della nostra proposta, che secondo me chiarisce meglio il senso di questa modifica di punto di regolamento, è, come un po' diceva anche il consigliere Fasulo, ha l'utilità di rendere, come dire, di invitare tutta l'amministrazione centrale a tenere sempre conto dei nostri pareri, soprattutto a tutela dei casi in cui i pareri sono negativi, e quindi, come dire, anche quando poi il procedimento va avanti lo stesso, si deve rendere conto della scelta di forme rispetto al municipio, che dà un'indicazione, come dire, per il bene della comunità quando si esprime, e anche quando si esprime negativamente rispetto a un iter, almeno ritiene di darla nel bene della comunità. E quindi, insomma, tutto quello che però vorrei dar conto di questo passaggio che stanno facendo, che sta facendo la dottoressa Peroncini e che sta facendo la dottoressa Curcio, con tutti i gruppi di lavoro allargati che appunto coinvolgono poi i dirigenti, le PO dei vari municipi, per un processo di revisione del regolamento che, come abbiamo detto in commissione, in questa fase è una revisione soprattutto su passaggi tecnici, e anche con una scelta che è la scelta un po' delineata anche dall'assessorato al decentramento, di non fare la rivoluzione con un'unica discussione in consiglio comunale, un unico grosso incastro, ma di portare man mano punti di approfondimento, sia a modifiche, quindi sia con modifiche del regolamento che poi entrino anche un po' più nel merito di questioni politiche e tematiche rispetto a gruppi di prerogative, quindi assessorati specifici, sia appunto per evidenziare in particolare questi passaggi che invece erano, come dire, extra assessorati. Lo dico anche per rispondere un po' alle sollecitazioni che ci aveva fatto la consigliera Pinati negli scorsi mesi, anche presentando il suo testo, quindi man mano renderemo conto del lavoro che viene fatto, che ha una parte regolamentare ma anche una parte di codificazione delle procedure, dei rapporti con i municipi, di cui anche un po' vi ha reso conto la dottoressa Peroncini quando è venuta in commissione. Grazie.
Grazie Presidente. Non vedo altri interventi, quindi pongo in votazione. Fatto casino. È aperta la votazione sull'emendamento riguardante l'articolo 22. Chiudo la votazione con 27 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. L'emendamento del consigliere Arrigoni al punto riguardante l'articolo 22 è approvato. Chiudo. Apriamo quindi la discussione sull'emendamento 2 riguardante l'articolo 30, sempre presentato dal consigliere Arrigoni. Se lo vuol presentare lui, no, se no lo diamo per letto, e se lo diamo per letto e senza interventi,
sì, no, però posso dire...
certo che poi.
No, come sapete, anche per dare spiegazione rispetto alla discussione fatta in commissione, noi abbiamo ritenuto di recedere rispetto alla discussione che avevamo fatto sul tema della PEC, anche qui grazie a un confronto con gli uffici, per cui abbiamo ritenuto superfluo mantenere la proposta, perché io ricordo che noi, al di là del regolamento su cui diamo il parere e su cui, sapete, proponiamo il parere positivo, in realtà la ciccia della delibera era che proponevamo due ulteriori modifiche a due articoli che vengono già cambiati, quindi non lavoriamo su altri articoli che non siano quelli all'ordine del giorno. In questo caso si era sviluppata anche in commissione la discussione su questo secondo articolo, articolo 30, che riguardava il tema della PEC. In realtà, grazie a delle verifiche eseguite dagli uffici, dalla dottoressa Curcio, abbiamo verificato che una determinata preoccupazione non aveva, abbiamo verificato con la parte informatica che non c'è la preoccupazione che avevamo, però si è scelto di mantenere la specifica rispetto agli assessori, a tutti gli assessori, quindi anche all'assessore esterno, anche perché a quanto ci ha confermato anche la direttrice Peroncini, la PEC serve anche a inviare la convocazione della giunta, per cui a maggior ragione rispetto anche alla discussione ma l'assessore esterno non vota in consiglio è superata dal fatto che comunque vota in giunta, e quindi punto e a capo, quindi proponiamo di lasciare comunque il passaggio su tutti gli assessori, anche quello esterno. Poi valuteranno gli uffici, valuterà il Consiglio Comunale come assumere questa parte, e quindi il parere ovviamente all'emendamento è positivo.
Grazie Presidente Abdu. In assenza di altri interventi chiudo la discussione sul secondo emendamento, e pongo in votazione l'emendamento al punto riguardante l'articolo 30. Chiusa la votazione con 23 favorevoli, un contrario e 3 astenuti, il secondo emendamento riguardante l'articolo 30 presentato dal consigliere Arrigoni si intende approvato. E si pone in votazione in assenza di dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Arrigoni.
Ok, no, dicevo, non faccio la dichiarazione di voto, volevo solo chiedere sull'ordine dei lavori se la delibera conteneva il parere tecnico o no.
Sì.
Sì, allora a futura memoria, no? Perché la cosa poi ha incidenza anche su altri pareri, solo per questo, io voto lo stesso, però ritengo che questo parere non ci debba essere. Ci debba essere perché è un atto endoprocedimentale e di carattere meramente di indirizzo, quindi che ci sia... D'accordo, non è un problema mio peraltro, perché è diciamo collaterale all'atto, però faccio presente a futura memoria che c'è questo problema.
Ok, grazie consigliere Poli.
Sì, grazie Presidente, il voto del gruppo del Partito Democratico sarà certamente favorevole. Ci sono piaciute le modifiche proposte in commissione, tra l'altro io non sono potuto essere presente, mi scuso con Presidente Fasulo, e ci sono piaciute anche perché vanno nel senso di un rafforzamento di quel decentramento che più volte abbiamo richiesto, e tra l'altro l'emendamento presentato da consigliere Arrigoni, ma anche quanto discusso in commissione, va verso questa, come dire, anche interlocuzione in atti tra il Comune e il Municipio, che secondo noi è una cosa molto positiva e su cui da tempo ci spendiamo. Anche sugli altri articoli che poi non abbiamo qui enunciato, ma che sono presenti in atto, siamo favorevoli alla modifica. Grazie.
Grazie consigliere Poli. Consigliere Benassatti.
Grazie. Allora, noi apprezziamo molto il lavoro anche perché questi emendamenti, come sono stati detti poco fa, sono stati scritti sì dal consigliere Arrigoni, ma sappiamo bene che c'è stato un grande suggerimento del consigliere Fasulo, che è presidente della sesta commissione. Detto ciò, noi ci asterremo perché il decentramento non è ancora compiuto, cioè si parla tanto di decentramento, ma alla fine non c'è, sinceramente, lo vediamo nel concreto, quindi noi ci asterremo su questo punto. Grazie.
Grazie. Chiuso, in assenza di altri interventi, chiudiamo il punto e poniamo in votazione il parere relativo alla modifica degli articoli bla 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 del regolamento del Comune di Milano. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 8 astenuti. Il parere relativo alla modifica degli articoli 22, 27, 29, 30, 32, 33, 42, 48, 51 del regolamento del municipio del Comune di Milano si intende approvato. E con questo si apre anche il punto 7, ordine del giorno, iniziative in collaborazione con il Comitato Pietro d'Inciampo di Milano riguardanti il tema della memoria. Qualcuno vuol presentare l'assessora del Corona per si prenota?
Ce la faccio. Sì, allora abbiamo visto questo ODG già due volte in Commissione Cultura, una volta in Commissione Educazione, quindi ci tenevo soltanto a introdurlo molto brevemente. Nasce dalla collaborazione e sollecitazione con il Comitato delle Pietre d'Inciampo e l'idea è proprio quella di creare nel prossimo futuro un patto di collaborazione al fine di adottare queste pietre d'inciampo, non tanto e non solo nei confronti della pietra in sé, quanto nei confronti della memoria che ogni pietra rappresenta e di ogni storia che c'è dietro ad ogni pietra. Abbiamo fatto appunto un'audizione con il comitato alla presenza di presidente e vicepresidente, ormai era a luglio, poi una seconda commissione cultura in cui abbiamo proprio redatto insieme a loro questo documento che poi abbiamo passato alla commissione educazione, perché essendoci in gran parte del documento e gran parte del lavoro che sarà svolto insieme alle scuole, abbiamo pensato fosse opportuno un passaggio anche in commissione educazione, quindi ringrazio la consigliera Meloni e l'assessora Olivi che hanno, oltre alla presidentessa Carusi, lavorato al documento. Se vuole dire qualcosa l'assessora Olivi, aggiungere qualcosa.
Grazie. Sì, per chi non abbia partecipato alle due commissioni, anche se credo che tutti i consiglieri abbiano partecipato o a una delle commissioni cultura o con l'educazione o ad entrambe, l'idea che c'è dietro è che diciamo, la memoria va lasciata nelle mani dei più giovani. In questo senso gli studenti più piccolini, soprattutto le elementari, le medie, possono prendersi cura di queste pietre e quindi delle persone che queste pietre rappresentano e imparare attraverso la storia singola, la storia che tutti noi abbiamo vissuto, molto semplicemente. E, proveremo a proporre questa attività al Consiglio dei ragazzi e delle ragazze di quest'anno, ovviamente, che potrebbero essere le prime scuole che entrano in questo patto di collaborazione. Ovviamente poi sta ai ragazzi evidentemente decidere se è un'attività che vogliono fare oppure no. In ogni caso si andrà poi su tutte le scuole del municipio. Era un progetto di cui avevamo parlato in una delle ultime riunioni con i dirigenti scolastici che si sono detti entusiasti del progetto e quindi insomma speriamo in maniera rapida di riuscire a portarlo avanti.
Grazie, assessore Olivi. Consigliere Fasulo.
Grazie Presidente, si tratta di un progetto molto, molto bello, da noi molto apprezzato, e apprezziamo anche il fatto che siano venuti in Consiglio di Municipio per cercare anche un maggiore coinvolgimento, quindi voteremo sicuramente a favore. Abbiamo anche apprezzato il fatto che sia stato ripreso quella proposta della consigliera Orefice, che poi ho ripreso, della magari indicare delle mappe tipo rionale. Lì ho visto che è indicata in una forma ancora provvisoria, che però sicuramente appunto è qualcosa che si può riprendere per dare una piena visibilità. Abbiamo discusso del fatto che non si può ovviamente mettere un cartello per ogni pietra, ma uno che raggruppi diverse pietre e dia anche un senso allo spazio può essere sicuramente importante, e quindi qui può essere una delle diramazioni di questo lavoro, oltre ovviamente alla cura e l'adozione, così come indicato, da parte delle scuole. O anche c'era anche l'ipotesi anche di alcuni condomini, se non sbaglio, che però le scuole, le associazioni sono le prime che possono raccogliere. Grazie.
Grazie, consigliere Sagramoso.
Grazie, buonasera a tutti. Noi come gruppo di Fratelli d'Italia voteremo entusiasticamente sì a questa proposta. Ringraziamo anzi il lavoro svolto dai presidenti delle commissioni, mi avete visto anche imbucarmi alle commissioni perché è un tema che ho seguito molto da vicino. Noi pensiamo che nella storia vi sia il futuro è da consegnare a nuove generazioni insieme alla memoria, questa è l'iniziativa giusta, assolutamente, quindi ribadisco il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
Grazie. Consigliera Bonacorsi.
Sì, anche Milano Popolare voterà favorevole, trovo encomiabile coinvolgere le scuole quando si parla di memoria e quindi di consegna della memoria, ma anche di cura della città, perché poi le pietre d'inciampo sono parte dell'arredo della città, quindi è molto favorevole, grazie.
Grazie, consigliera Melloni.
Sì, allora, abbiamo lavorato tanto sia in Commissione Cultura che in Commissione Educazione, come già stato detto dalle assessore. Riteniamo che sia molto importante che ci siano tante belle attività che si possano proporre alle scuole, a partire dal Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, ma anche a tutti gli istituti superiori, primari e secondari, perché comunque può essere declinato veramente in tanti modi. Per cui noi del Partito Democratico voteremo ovviamente a favore e niente, ringrazio tutti perché a partire proprio dalla Commissione Cultura, perché è stato veramente un bel documento, un bel lavoro, quindi grazie del coinvolgimento.
Grazie, consigliera Pignatti.
Volevo dire che anche la Lega voterà a favore di questa encomiabile iniziativa, quindi grazie.
Grazie. Quindi non ci sono emendamenti. Chiudo la discussione e pongo in votazione il documento. Grazie, con 27 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, l'ordine del giorno, iniziativa in collaborazione con il Comitato Pietra d'Inciampo di Milano riguardante il tema della memoria, si intende approvato, e con questo chiuso il Consiglio. Grazie e a presto.